Lasciatemi portare un altro passo della scrittura, abbiamo ancora tempo. Giovanni 5, 24, dove Gesù dice: chi ascolta la mia parola e crede a colui che mi ha mandato ha vita eterna. Ora vedete, io cammino per la strada e lo prendo alla lettera così com'è, senza la comprensione spirituale. La parola giusta nell'originale greco è colui che comprende la mia parola. Vedete, un ubriaco può arrivare per strada e tenere tra le braccia la moglie di un altro, imprecando, abusando del nome di Dio e così via. Se gli si chiedesse: hai ascoltato la parola del predicatore? Lui risponderebbe: sì, certo, ma non gli ha servito a nulla. Il punto è colui che lo recepisce, che lo afferra, che lo comprende, l'aquila. Forse volete altre scritture, voi dite, fratello Branham, sì, Gesù ha detto in Giovanni: le mie pecore ascoltano la mia voce, ma un estraneo non le seguiranno. Vedete, nel caso di matrimonio e divorzio, siccome lo Spirito Santo mi ha detto tutto, sono venuto e ho detto esattamente come mi aveva detto. La moglie di un predicatore mi fece un brusco rimprovero. Mi ha detto: penso che tu stia prendendo il posto di Dio qui. Ho risposto: no, cara signora. Lei rispose: beh, tu dici loro che i loro peccati sono perdonati. Solo Dio ha il potere di dirlo. Un altro fariseo, insomma. Dissi: forse sapete che Gesù parlò a Pietro l'apostolo e disse: per rivelazione, sì, gli fu rivelato. E lui disse: tu sei il Cristo, il figlio di Dio, edificherò la mia chiesa su questa. Io ti do le chiavi, tutto ciò che legherai sulla terra sarà legato in cielo, tutto ciò che scioglierai sulla terra. Vedete, la rivelazione della parola ha rivelato il figlio di Dio, carne della sua carne. A chi perdonerete i peccati saranno perdonati, a chi li riterrete saranno ritenuti. La Chiesa Cattolica prende questo e fa qualcos'altro verso i sacerdoti. Questo è umano. Si tratta qui della parola rivelata spiritualmente attraverso la quale avviene. E poi conoscono la differenza tra il battesimo nel Padre, nel Figlio e nello Spirito. Lo riconoscono per quello che era. Ho parlato a un predicatore e mi ha detto: fratello Brano, io appartengo a una certa chiesa pentecostale, anche loro hanno già iniziato a distribuire queste cose rotonde durante la cena del Signore, l'ostia. Il sacerdote sostiene di avere il potere di trasformare il vino in sangue e così via. E si trattava del battesimo, che era la preoccupazione principale. Egli disse: pensi che una persona debba essere battezzata di nuovo nel nome di Gesù Cristo dopo che è già stata battezzata con i titoli Padre, Figlio e Spirito? Ho risposto: assolutamente sì. Ho detto: non è stato battezzato affatto, i titoli non sono riconosciuti. Lui ha risposto: perché no? Ho detto: sì, ascolto. In Atti 10:49 lui ha detto: lo Spirito era già sceso su Pietro. Pietro diceva: lo Spirito Santo cade sugli ascolti. E Pietro disse: qualcuno può forse vietare loro l'acqua perché non siano battezzati. Possiamo poi andare agli Atti 19, guarda, e non furono battezzati nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, ma solo con il battesimo di pentimento sotto Giovanni. La vittima non era ancora stata uccisa, vedi, e lui chiese: perché dovevano essere battezzati di nuovo? Ecco, ho detto, l'uomo che aveva le chiavi del regno dei cieli disse: voglio che sappiate che non è stato dato agli uomini sotto il cielo altro nome che quello per cui potete essere salvati. che è il nome di Gesù Cristo. Guardate, nessuna chiesa, nessuna gerarchia, niente, ma sappiamo che la rosa di Saron, il giglio della valle, l'alfa, omega, inizio e la fine, Giova, Ire, Giova, Rabat, Giova, Manasse, tutto questo, ecco la rosa di Saron, la salvezza, Padre, Figlio e Spirito Santo, ecco, ma è il nome di Gesù Cristo. E la Bibbia dice il pentimento e il perdono dei peccati devono essere predicati nel suo nome, a partire da Gerusalemme. Vedete, e lui fa qualche differenza. Dissi, Signore, vorrei chiederle. Eravamo entrambi seduti a tavola. Ho detto, siamo entrambi in Arizona, viviamo qui, conosciamo la nostra gente, il nostro sindaco, il nostro governatore e così via. E se dicessi, fratello, vai, ti ordino di firmare per il nostro pasto e di firmare a nome del governatore dello stato dell'Arizona, pensa che accetterebbero un assegno del genere? Ebbene, lui ha risposto sì, perché Gesù ha detto questo. Perché? Ebbene, lui ha risposto, perché ha detto Gesù in questo modo le cose così? Perché se vi dicessi di andare, firmate per questo pasto a nome del governatore dello stato dell'Arizona, e noi siamo cittadini dell'Arizona, sappiamo chi è il governatore, allora sapreste che firmereste a nome di Sam Gotthard, perché sapete chi è. Ora, quando vi rendete conto, Padre, Figlio e Spirito, che si tratta del nome, sapete come si chiama e chi è. Le mie pecore ascoltano la mia voce, vedete, e lui ha detto, oh, è così che è la cosa successiva, e ci crederai, chi ascolta la mia parola e crede a colui che mi ha mandato a vita eterna, e se questa vita eterna abita in voi, vedete, allora è già una forza. Il giorno di Pentecoste c'è stata la meccanica e hanno creduto, e poi è arrivata la dinamica. Ecco, gli amici battisti dicono alcuni tra loro, abbiamo ricevuto più di quanto crediamo, ma la domanda era, riceveste lo Spirito Santo quando credeste? Avete ricevuto lo Spirito Santo? La dinamica è l'unico modo per dimostrare la meccanica. È stato così anche per Gesù Cristo. Bene, e voi che eravate morti nei vostri peccati, vi ha vivificati attraverso il suo Spirito, attraverso lo Spirito che ha risuscitato Gesù dai morti il mattino di Pasqua, e ci porterà alla vita e in noi, e ci renderà sottomessi alla parola. Come potete affermare di avere lo Spirito e allontanarvi dalla parola? Allora sarete resi vivi da qualcos'altro. Lo Spirito ci ricondurrà sempre alla parola vivente. Forse nel serbatoio c'è una parte benzina e una parte di acqua. Deve esserci 100% benzina nel serbatoio, altrimenti non funziona. No, bisogna, potete dire, credo questo ma non quello. Si può pompare e pompare, ma niente di tutto questo funzionerà. Guardate. Ma se siete d'accordo con ogni parola perché è vera, guardate come si conclude. Ad esempio, un piccolo seme che giace nel terreno, in realtà siete già parzialmente risorti. Se avete ricevuto lo Spirito Santo dentro di voi, siete parzialmente risorti. Guardate il seme che viene piantato nel terreno. Beve dell'acqua e bevendo si spinge verso l'alto e diventa sempre più il seme che è stato piantato nel terreno. La Chiesa è arrivata attraverso la giustificazione, la santificazione, il battesimo nello Spirito Santo. Guardate, il seme che viene piantato nel terreno viene fuori. Lo Spirito Santo di Dio si fa sentire. Guardate, ora lo vediamo dal lato anticristiano, come tutto viene a fiorire, la Chiesa e anche gli individui, tutto arriva a questo culmine davanti a Dio, E Gesù Cristo è lo stesso ieri, oggi e in eterno. Cresciamo nella pienezza, nella risurrezione attraverso il suo Spirito. Guardate, noi beviamo dalla fonte di Dio, sentite. Ma se dovessi versare dell'olio sul seme, cosa succederebbe? Oppure l'acqua acqua sporca, in tal caso genererà solo il frutto, vedete? Ma se si usa acqua piovana veramente pulita, e si annaffiano le piante, che l'acqua venga dal cielo, niente sarà meglio dell'acqua limpida. Se ci si inserisce questo o quello, si possono danneggiare le piante. Vedete, se si inseriscono sostanze chimiche, così è per la per le fontane delle denominazioni, ma se le gocce di gloria scendono, risplendi su di me giorno e notte, Gesù, luce del mondo. Cammineremo in questa luce, la luce gloriosa, gloriosa. Vieni dove le gocce di rugiada brillano nella luce. Venite perché è una luce meravigliosa e non confidiamo in nient'altro che nel sangue di Gesù Cristo. Se lo Spirito che ha risuscitato Gesù dai morti abita in voi, siete già parzialmente risorti e siete guidati dallo Spirito, ma sta diventando sempre più evidente. Guardate, a Pentecoste i loro corpi sono stati resi viventi. Vi sto trattenendo troppo, mi sento bene e spero che lo sia anche per voi, è meraviglioso. Vedete, da un lato erano stanchi e esausti, dall'altro erano vigliacchi, si erano chiusi in se stessi, avevano paura e pensavano, tutti questi grandi vescovi, tutte queste grandi persone, ho paura. E tutto d'un tratto lo slancio si è impadronito, venne la dinamica su di loro. Sì, cosa è successo? Non solo sono stati riempiti interiormente di spirito, ma il meccanismo è stato portato alla vita. I loro corpi non erano più vigliacchi, andavano incontro agli uomini e parlavano. Uomini di Giudea, voi tutti che abitate in Gerusalemme, prima c'era solo la meccanica. Ora c'era la dinamica. Uomini di Giudea e voi tutti che abitate in Gerusalemme, ascoltate attentamente le mie parole. Questi non sono ubriachi, ma questo è, vi mostrerò la scrittura, è questa sì, ma questo è quanto fu annunziato per mezzo del profeta Gioele. Negli ultimi giorni riverserò la dinamica del mio spirito nella meccanica e allora non avrete più paura. A volte avete paura che una donna rida di voi e voi uomini potreste temere di essere cacciati dall'organizzazione se siete battezzati biblicamente. Dovete prima andare nella stanza di sopra finché non arriva la dinamica, finché non arriva lo spirito. Sono diventati diversi, sono diventati un popolo trasformato, sono stati resi viventi dalla vecchia vita da codardi a una nuova vita come quella del leone della tribù di Giuda. Hanno camminato e non hanno avuto paura, sono stati gettati in pasto ai leoni, hanno attraversato prove, persecuzioni, la dinamica ha messo in moto la meccanica, ha portato i loro corpi mortali alla vita. Ecco un'altra prova. Sono stati resi così viventi che anche il loro linguaggio si è trasformato. La loro lingua è stata rinnovata, come dice la Bibbia. Vedete, i loro corpi sono stati resi viventi in questo modo. La loro voce ha preso vita, il loro spirito ha preso vita, la sua vita è stata riportata in loro, sono stati portati alla vita, volevano parlare le lingue umane e non ci sono riusciti, allora hanno cominciato a parlare in altre lingue, nel linguaggio celeste. Ecco, se lo Spirito che ha risuscitato Gesù dai morti abita in voi, alleluia, egli darà vita ai vostri corpi mortali. Farete cose che prima non potevate fare, è una forza vivificante. Vedete, quando dici vieni qui e stai zitto, si dice stai fermo, stai fermo, siete acque, sapete qual è il vostro posto, voi non sei un falco, non sei una poiana, no, si nutrivano di cose morte, no, voi vi fate dondolare, dicono ecco un buon pasto, voi dite no, non per me, no, il vostro desiderio è cambiato, il vostro appetito è cambiato, l'uomo non può vivere di cose terrene, ma di ogni parola che esce dalla bocca di Dio, essere resa vivente a tutte le aquile. Amen. Ha risuscitato Cristo dai morti e vive nei nostri corpi mortali alla sua presenza. Vedete, dovete riconoscerlo, voi non siete poiane, ma aquile. Basta con le cose del mondo, siete figli e figlie di Dio. Vedete, avete una festa alla fonte di Dio, le cose del mondo sono passate, voi siete aquila, avete la manna fresca, guardate, e dovete essere vivificati per avere appetito per questo. Ecco, quando furono riportati in vita, parlavano in molte lingue sotto il cielo. Quando hanno ricevuto lo Spirito Santo, non hanno detto non so se posso crederci o no. All'improvviso, l'audacia del leone della tribù di Giuda entrò in loro. L'aquila è venuta a chiamare i suoi e loro l'hanno seguita. Guardate, e ci saranno altri che daranno la loro vita per questo Vangelo dello Spirito Santo. Si rivelerà nella sposa, verrà la potenza vivificante fuori dalle denominazioni, dagli statuti morti, verso la parola vivente del Dio vivente, verso una nuova vita. Vedete, prestate attenzione, poi sono stati resi viventi con questa potenza vivificante. Ascoltate attentamente, voglio mostrarvi qualcosa. Non era solo nella sua anima, la forza vivificante, no, la dinamica entrava per animare la meccanica. Capite cosa intendo dire? Improvvisamente cominciarono a parlare in altre lingue. Sono stati resi così viventi dalla potenza di risurrezione di Gesù Cristo che hanno imposto le mani e quando si posavano le loro mani sui malati, i malati guarivano. Farò rivivere i vostri corpi mortali. I malati venivano guariti per imposizione delle mani. Lo Spirito collegò la loro comunione con Dio in modo tale che tutti entrarono alla presenza di Dio. Guardate, anche i morti sono risuscitati. Amen. Gloria. Ora mi sento davvero bene. Proprio così. Riportati alla vita, non solo la risurrezione per lui come Signore, ma per tutti coloro che vi partecipano, che sono seme predestinato. Egli dà vita ai nostri corpi mortali, impongono le mani sui malati, pregano, hanno visioni, richiamano in vita i morti. Proprio così i loro corpi mortali sono stati riportati in vita. Vedete, se è così, allora questi segni seguiranno e sarà così. La potenza vivificante che prende vita alla presenza di Dio, lo Spirito che ha risuscitato Gesù dai morti. Vedete, lui dice, io do loro la vita eterna, la parola greca zoe si muove attraverso di voi e dà vita anche al vostro spirito. Ebbene, come potete dire che lo Spirito dimora in voi, anche se avete fatto tutto e pensate che sia stato giusto. Ecco la prova. Se lo Spirito che era in Cristo è in voi, vi renderà viventi, vi condurrà alla parola, perché egli è la parola, e tutto ciò che vi allontana dalla parola non è lo Spirito di Cristo. Fate attenzione a ciò che fate finché non sarete trasferiti nella parola. Le mie pecore ascoltano la mia voce e vivono di ogni parola. Ho parlato con la mia vecchia mamma che è già passata all'altra vita. Era una donna strana, mezza indiana, ma era una persona che non sognava quasi mai, forse 3 o 4 sogni in tutta la sua vita, ma ogni volta il sogno si realizzava. Ricordo che quando ho iniziato a predicare molti anni fa, ho predicato qui in questa chiesa e ho predicato. E lei disse che io sarei stato qui e sarei accanto a 3 gradini e ho detto loro: dovete salire questi 3 gradini prima di poter salire sul sentiero in alto, e questo sentiero conduceva alle porte del cielo, alle porte perlate. Se questo non è il mio messaggio di oggi, giustificazione, santificazione, battesimo nello Spirito Santo, sono convinto e devo dirlo, ogni persona deve passare attraverso queste 3 fasi, 3 gradini. E sapete come le donne 35 anni fa erano? E venne una signora con i tacchi alti e io dissi: signora, non è possibile che puoi andare qui, sorella. Lei mi guardò e disse: non ascoltato, le fuori di testa, ve lo mostrerò. Sono pieno di Spirito Santo, posso camminare qui. E non sono riuscito a fermarla. Salì, si girò e disse alle altre sorelle: non vi avevo detto che potevo andare qui. E come dice il profeta Isaia, allungano il collo e si muovono avanti e indietro mentre camminano. Le figlie di Sion lo stanno facendo, lo fanno negli ultimi giorni. E lei andò su questo sentiero alto e il sentiero divenne sempre più stretto e all'improvviso volò via da questo sentiero e cadde giù, giù, giù. E mia madre disse di aver sentito l'urlo più grande che avesse mai sentito da questa donna. Obbediva a tutto, ma non a una parola. Le donne pentecostali possono essere salvate, santificate, battezzate con lo Spirito Santo, ma non sono ancora e non è sufficiente. L'uomo non vive solo di pane, ma di ogni parola di Dio. Ha detto di poter passare, ma non ha sentito. Vedete, e le ho detto cosa l'aspettava. Inviato apostoli, profeti e così via. La parola è stata scritta, ma loro non ascoltano. Ora ascoltate. La potenza vivificante, la mente di Cristo è allora in voi. Quando Dio ha risuscitato Gesù dai morti, ha risuscitato anche voi e vi ha resi viventi con Lui. Perché siete già stati nei suoi pensieri come sua proprietà. Dio ha già visto tutti coloro che erano in Lui. Quando Dio guardò il corpo, sapete che lo spirito lo aveva lasciato dal Getsemani. Era Dio, naturalmente. Dio ha unto la carne umana. Vedete come Dio non avrebbe potuto. Come Dio non avrebbe potuto morire, non era necessario, ma vedete, è andato lì con voi. Vedete, Dio non aveva ancora, non aveva tolto ancora la sposa. Quando Dio ha guardato il corpo di Cristo, è successo. Tutti sono stati redenti in questo unico corpo, sono una cosa sola. La stessa cosa, la stessa parola che parlava dello sposo parla della sposa. Come può la sposa fallire e non rivelare tutto come ha fatto lo sposo, manifestarlo come lui? Anche lui è risorto dai morti perché la sposa potesse fare lo stesso. Non l'ha detto lui, non deve ritornare. Questo non deve essere rivelato Malachi e tutte le cose profetizzate finché non possiamo entrare in queste cose completamente immerso nella parola. So che vi sto trattenendo a lungo, ma presto avrò finito. È una cosa perfetta. Fate attenzione, ma Dio ha previsto la sposa nello sposo. Alleluia. Vedete, per salvare sua moglie, come Adamo doveva andare con lei. Adamo sapeva cosa stava facendo, Eva non sapeva cosa stava facendo, ma Adamo uscì con la sua moglie. Gesù ha preso il posto della moglie di Adamo e si è fatto peccato per lei. Lui si è fatto tu perché tu potessi diventare lui. Ha preso il vostro posto perché voi possiate prendere il suo posto. Che amore, che comunione. Come possiamo fare qualcosa diverso da amarlo? Andiamo oltre. Bene, l'esperienza della Pentecoste. Oggi è la venuta dello Spirito Santo promesso per questi ultimi giorni. Come un contratto di un notaio per qualcosa che uno ha ereditato. Senti tu questo, tu hai la cosa lì, ma devi stare attento se qualcun altro se la prende. Ma nel momento in cui avete il contratto in mano, non importa quante persone siano ancora interessate alla questione, avete il contratto. È un uomo che dice di credere la parola, e poi la parola è una cosa e lo spirito è la caparra per l'altra, e tutto ciò che è promesso in essa appartiene a voi. Il contratto è stato stipulato con voi. Quando lo Spirito Santo viene su di voi, la questione diventa definitiva e passa a voi. Vedete, siete nati di nuovo. Non siete più colpevoli di peccato, avete creduto e lo Spirito Santo è venuto a confermare che ogni cosa che l'abbia fatta io, mio padre, mia nonna, i miei figli o chiunque altro è stata, qualunque cosa abbiano potuto fare. Ma quando arriva questa caparra divina, tutto viene rimesso e tutto viene perdonato. Allora avete qualcosa tra le mani. Amen. E se lo Spirito che ha risuscitato Cristo dai morti è altrettanto certo che renderà viventi i nostri corpi mortali, dandoci lo Spirito Santo che ha promesso per gli ultimi giorni. Che meraviglia, fratelli, che gloria! Redenti dal sangue di Gesù Cristo, lo Spirito Santo viene a confermare che Dio mi ha accettato in grazia sulla base della predestinazione. Chi altro può spaventarci? Avete vita eterna. Le chiavi della morte e dell'inferno, nemmeno la morte può colpirvi. Beh, andiamo avanti velocemente. Anche la morte non ha più potere. Tutto è vinto. Gloria, mi sento bene. Un deposito, una prova. Sapete cosa significa, fratelli? Nulla può portarvelo via da voi. Amen. Sono un proprietario. Amen. Vedete, ho l'atto di proprietà. E ho la certezza di essere crocifisso, morto, sepolto e risorto con Lui. Lui è diventato peccatore perché io potessi diventare un figlio. Questi sono i segni che accompagneranno coloro che avranno creduto. Beh, forse altri 10 minuti. Vediamo rapidamente come viene reso vivente lo Spirito, in modo che possiate capire. Questo potere vivificante è il mio tema. Guardate cosa è successo a Pentecoste, come ha funzionato questa potenza vivificante. Prestate attenzione a ciò che è successo a Stefano. Stefano ha sentito il potere vivificante. ne era pieno, non aveva paura. Lui disse: gente incirconcisa di cuore e d'orecchi, voi opponete sempre resistenza allo Spirito Santo come fecero i vostri padri. Quale dei profeti i vostri padri non hanno lapidato o ucciso? Era pieno di forza di risurrezione. Volevano sbarazzarsi di lui, lo lapidarono e le pietre vennero su di lui. Ma vide il cielo aperto, era la potenza di risurrezione. Disse: ecco, io vedo il cielo aperto e il figlio dell'uomo in piedi alla destra di Dio. Un altro che aveva questo potere vivificante, Filippo, aveva una grande riunione in Samaria. Diavoli venivano cacciati, malati venivano guariti, lo Spirito gli parlò. Venne la dinamica e disse: lascia il risveglio. Sì, cosa diranno i predicatori? Non ha importanza. Era pieno di forza vivente, aveva benzina nel serbatoio. La dinamica c'era. Vai nel deserto e trovato l'eunuco, lo battezzò nel nome di Gesù Cristo. Un uomo che ha portato il messaggio in Etiopia era obbediente a Dio. Se non siete ancora stati battezzati nel nome di Gesù Cristo, battezzatevi. Stefano, quando ha fatto la grande, questo Filippo e gli altri, queste grandi cose, vedete, egli fu obbediente al comandamento di Dio, lasciò la grande riunione e andò a battezzare questo eunuco in obbedienza a Dio. Ed era così pieno di potenza di risurrezione che fu preso dal luogo e portato in un altro grazie a questa potenza. Filippo fu così fatto vivente, forse è stato trasportato 150 miglia di distanza, era così pieno di così tanta forza vivente. O Chiesa del Dio vivente, non possiamo più stare seduti così, dobbiamo pregare e farci riempire fino a quando non saremo resi viventi dalla potenza vivificante dello Spirito Santo. Amen. Scusate. Vedete, se vogliamo entrare e venire a partecipare al rapimento, per esempio, se una madre tocca, se una madre gli dà al suo figlio solo cose artificiali, non c'è nulla di buono. No, torniamo al cibo vero, non a qualcosa di preparato, ma al cibo vero. Siete liberi, qualunque cosa la gente dica di voi o contro di voi, siete liberi, forza vivificanti, innalzati come l'acqua al di sopra di tutto, trasportati nei luoghi celesti con Gesù Cristo. Oh Filippo, reso vivente. Ora qualcun altro. Un uomo di nome No camminò con ogni parola di Dio per circa 500 anni. Neanche una volta la parola dice qualcosa contro di lui. Era così pieno della forza vivificante. Non è morto, la dinamica è venuta nella meccanica e lui è stato rapito. Gli altri pensavano che fosse un vecchio uomo, ma la potenza della risurrezione fa tutto. Farà rivivere i vostri corpi mortali, è una forza vivificante. Faccio tutto ciò che Dio mi dice di fare. Qualsiasi cosa mi dice di fare, la farò. Pieno della dinamica nella meccanica, in modo che avvenga in quel momento, e lasciò la terra e fu portato in alto. Ora, prestate attenzione, Elia è il grande profeta, un uomo nei suoi giorni. Vi prego, scusatemi, fratelli e sorelle, ha avuto la sua battaglia con le donne dipinte, con le Isabel e con Jacob, e sembrava che non ci fosse nessuno con lui, ed egli stava lì come se fosse stato vinto. Ma un giorno si stancò, divenne vecchio e disse: non posso andare avanti, non posso farcela più. Ma poi la potenza vivificante entrò in lui guardò oltre il Giordano. Oh Dio, riesco a vedere l'altra parte. Era pieno di forza vivificante. Quando alzò gli occhi, vide carri e cavalli. Passò oltre e fu portato a casa senza morire. La potenza vivificante, il carro e i cavalli scesero dal cielo ed egli fu portato in alto. E poi la persona che l'ha seguito ha preso il cappotto. Bene, chiesa, lui, Eliseo, fece il doppio dei miracoli, un segno di Cristo e della Chiesa. Guarda, aveva una doppia misura. Gesù disse, farete cose più grandi di quelle che ho fatto io. Era così pieno di questa forza vivente, vivificante. Ecco, egli Eliseo visse circa 80-90 anni, poi morì. Morì, certo, lo seppellirono, lo misero in una tomba, ma il potere della risurrezione non lo aveva ancora abbandonato. Molti anni dopo, quando la sua carne si era decomposta, le ossa, aveva solo le ossa, un giorno non avevano più tempo per seppellire un cadavere da qualche altra parte, lo gettarono in questa tomba ed egli uscì di nuovo e tornò in vita. Che cos'era? Egli riporterà in vita i vostri corpi mortali, anche se sei morto marcendo nella fossa, da qualche parte è la potenza vivente, alleluia. Colui che ha risuscitato Cristo dai morti darà vita ai nostri corpi mortali. Eliseo, vedete, un uomo morto, profeta, pieno di questa potenza vivificante, giace nella tomba e si decompone, e il morto viene gettato dentro e prende vita e ritorna alla vita. Avrebbe potuto imporre le mani sulla donna malata. Amen. Ecco, ricordatevi che siamo carne della sua carne, Gesù Cristo, carne della sua carne, ossa delle sue ossa. Non c'è modo di passare oltre se vogliamo risorgere. No, la Pasqua non è solo tradizione, è più che tradizione. Ora è per noi affinché i nostri corpi siano resi viventi, trasferiti nei luoghi celesti. Potreste decadere nella terra in modo che ne rimanga solo un cucchiaino, ma risorgerete anche se siete decomposti. Il corpo sarà di nuovo lì. Abbiamo la certezza di risorgere perché abbiamo la vita eterna. Non temete, ha detto. Paolo disse, morte, dov'è il tuo dardo? Morte, dov'è la tua vittoria? Ecco la potenza della risurrezione, la potenza che dà la vita. Grazie a Dio che ci ha dato la vittoria per mezzo di Gesù Cristo nostro Signore, vivente per sempre, lo stesso ieri, oggi e in eterno, il Messia, l'unto e anche la sua sposa, gli unti. Riconoscere che la morte non ha fermato il potere vivificante. Se ce l'avete è eterna, nulla lo fermerà. No, non si può fare nulla, non si può fermare la vita. Mosè era pieno di questa potenza di risurrezione, potenza vivificante, un profeta a cui è giunta la parola, è venuta la parola. Faceva parte della parola del suo tempo e dopo essere morto da 800 anni apparve con Elia sul monte della trasfigurazione. Il potere vivificante è lì. Nemmeno la morte può cambiare le cose e portarle via. Voi pensate che è stato sepolto e decomposto? No, la potenza di risurrezione, la potenza vivificante è lì. È proprio vero, fratello Branham, dopo 800 anni. Sì, se credete al passo biblico di Matteo 27, versetto 51, vedrete che tutti coloro che credevano che sarebbe venuto e che dormivano nella polvere del ratella, ma erano parte di lui e in parte avevano già vita attraverso il sacrificio degli agnelli che offrivano, ma lo spirito degli agnelli non poteva tornare a loro, mentre lo spirito dell'agnello di Dio poteva tornare a noi. A quel tempo veniva sacrificato un agnello come simbolo. Ora abbiamo la questione in sé. Di cosa avete paura ancora? Ecco, a coloro che hanno avuto solo una parte nella sua risurrezione, come Giobbe, per esempio, nel suo tempo, sotto tutte le sue prove, hanno preso tutto, gli è stato tolto tutto. Il diavolo disse: dallo nelle mie mani, e gli tolse davvero tutto, e perfino sua moglie si rivoltò contro, e così via. Vedete, e i suoi amici e tutti gli altri, ed era così infelice, e sua moglie disse: ma lascia stare Dio e muori. Ma si è tenuto stretto a quello che aveva, disse: non sono un peccatore, ho offerto il mio sacrificio, amen. Sapeva da che parte stare. È rimasto fedele alle parole, indipendentemente da ciò che dicevano gli altri, e poi ha detto: parli come in modo errato. Il Signore ha dato, il Signore ha tolto, sia lodato il nome del Signore. Nudo sono uscito dal grembo di mia madre, e nudo tornerò in grembo alla terra. Guardate cosa significano queste cose. Anche se i membri della Chiesa si sono rivolti contro di lui e tutto il resto, come un miserabile furfante che se ne stava seduto lì, era visto come qualcosa di malvagio. Vedete, ma all'improvviso si fermò sulla parola, il tuono cominciò a rotolare, il lampo cominciò a lampeggiare, ed egli si alzò e disse: ma io so che il mio Redentore vive, e anche se il mio corpo sarà distrutto e sarà decomposto, vedrò Dio, che sarà l'ultimo a calpestare questa terra con i suoi piedi. Quando sarò completamente decomposto, distrutto, ha parlato dei vermi che entrano nei corpi, sono già dentro di voi, non preoccupatevi. Vedete, voi siete già parte di questo. E quando Giobbe disse: anche se i vermi mi distruggono, nella mia carne vedrò Dio. Gloria, alleluia. Matteo, questo grande scrittore, scrive nel capitolo 27 dal versetto 51. Le tombe si aprirono e molti corpi dei santi che dormivano risuscitarono. E usciti dai sepolcri dopo la risurrezione di lui, entrarono nella città santa e apparvero a molte. Potere vivificante. Guardate, anche se di Elia e di Giobbe non fosse rimasto altro che un cucchiaino di polvere, ma colui che ha risuscitato Gesù dai morti, se il suo spirito abita in voi, renderà viventi anche voi. Vedete, vedo che le scritture, perché no? In versetto 16 di Tessalonicesi 4, che meraviglie, sante che si sono addormentati in Cristo, Dio li prenderà con sé. I santi nella tomba riposano come Elia, come altri come Eliseo. Alcuni sono già stati resi viventi, altri sono ancora nella tomba, ma la tromba di Dio suonerà e i morti in Cristo risorgeranno per primi. E noi che saremo rimasti viventi saremo trasformati e saremo presi insieme a loro e incontreremo il Signore nell'aria, lo stesso potere vivificante che era in questi profeti. I loro nomi sono persino simili: Elia, Eliseo. Vedete, sposo e sposa. Uno è il Signore Gesù, l'altro la Signora Gesù. Entrambe le cose sono uguali, lui e lei. Elia è stato rapito come la Chiesa con il rapimento, mentre Eliseo è rimasto fino alla risurrezione. Vedete come un uccello ha bisogno di due ali per mantenere l'equilibrio. La Chiesa ha quindi bisogno di questo equilibrio. Questi due profeti, ecco, quelli che si sono già addormentati e quelli che saranno ancora viventi in quel tempo. Alleluia. Voleremo via perché la forza vivente è ancora lì. Ricordate, abbiate cura di vedere realizzate dal vivo quali sono queste cose. Prestate attenzione a quale sia la forza vivificante in questo giorno. Credo che lo abbia detto il nostro Signore, anche Paolo ha detto: tutto ciò che il Padre mi ha mostrato lo do a voi e non trattengo nulla. È una forza vivificante. I malati sono stati guariti, hanno avuto visioni, i morti sono risorti, i malati sono stati guariti. Non so se conoscete il piccolo, io vado a caccia con lui, un ottimo amico, il piccolo, non so come si chiama adesso, l'ho visto avere un orecchio malandato e una volta gli ho chiesto come stai e gli ho chiesto cosa c'è che non va nel tuo orecchio. Lui rispose: sono stato qui e là, e lui ha detto: ho forse un'idea, ho preso la mia mano, l'ho messa nella sua e ho detto: hai il cranco, che cos'è? Due giorni dopo rimaneva solo una cicatrice completamente guarita, l'orecchio sarebbe stato consumato, ma il potere vivificante. Un giorno, quando io stesso ero giù di morale e pensavo: hai 50 anni, se vuoi ancora fare qualcosa per il Signore, sbrigati a farlo. La mattina presto è arrivata la forza vivificante. Ho guardato nell'aldilà e mi è stato detto: tutti quelli che hai amato e che ti hanno amato te li ho dati. Forza vivificante. Giovanni, che scrive nell'Apocalisse, era pieno di forza vivificante. Isaia e tutti gli altri. Se lo Spirito che ha risuscitato Cristo dai morti abita nei vostri corpi mortali, vi farà viventi. Ricordate, la potenza vivificante è venuta anche per aprire i sette suggelli, è venuta. È l'intelligenza di un uomo? No, la forza vivificante di Dio, la potenza vivificante di Dio ha predetto le cose. Vedete, Dio ha testimoniato, è l'angelo del Signore, la colonna di fuoco che è scesa, il mondo ha dovuto testimoniare che era vero. Non sapevano cosa fosse. Guardiamo l'immagine e vediamo il nostro Signore. Ecco, Lui è il sigillo, perché tutta la parola di Dio è Cristo, e Cristo è il sigillo. Vedete quando è stato aperto, rivelato, svelato. Guardate, i sette angeli della Chiesa sono qui, in questa foto, sono alla sua destra. Qui lo vediamo come il giudice, Alfa e Omega, primo e l'ultimo. Che dimostrazione! Forza vivificante, che tornasse, ci porta dalla morte alla vita, ci permette di discernere ciò che è sbagliato, cosa avreste dovuto fare, cosa non avreste dovuto fare. Tutto questo vi sarà reso noto. Il nostro Signore era così pieno di forza vivificante, era pieno. Lui disse: distruggete questo corpo e io lo farò risorgere in tre giorni. Distruggete questo corpo, questo tempio, e lo ricostruirò in tre giorni. Sapeva cosa era stato scritto di lui. Era una profezia, la parola di Dio che non può fallire. La parola ha detto: non abbandonerà l'anima mia al potere della morte, né permetterai che il tuo santo subisca la decomposizione. Sapeva che la forza vivificante lo avrebbe fatto sorgere, non una sola cellula del suo corpo poteva essere decomposta. Era una profezia, la parola di Dio, e se una profezia della vera parola di Dio non può fallire, come Lui è risorto, noi siamo già risorti con Lui. Per questo ha detto: non temete. È scritto: se lo Spirito che era in Lui è in noi, Egli dà vita ai nostri corpi mortali. Non temete, amici, il Figlio è venuto. Guardate la trasfigurazione, vedete, c'era Elia, c'era Mosè, l'uno rappresentava un gruppo, l'altro gruppo. Vedete ciò che vediamo negli ultimi giorni, le cose che sono promesse, Giovanni 14, 12, certamente. O la gente dice, pretendi di avere il potere? No. Pretendiamo solo di essere sul monte della trasfigurazione. Guardate come erano lì sul monte della trasfigurazione. Non hanno detto, Mosè, tu sei questo e questo, io sono questo, questo e così via. No, affatto. Hanno visto Gesù glorificato e tutto ciò che volevano. Hanno visto Gesù trasfigurato. Non vogliamo essere grandi persone, non ci preoccupiamo di ciò che la gente dice di noi, non sono affari nostri, non si tratta della nostra vita, ma della sua vita, non della nostra forza, ma della sua forza, e vogliamo che Egli si glorifichi, che sia glorificato attraverso di noi con la sua risurrezione, come avvenne allora. Avete afferrato questo? Il nostro desiderio non è quello di essere onorati, non è quello di essere qualcosa di grande, non è quello di fare qualcosa nella chiesa, di insegnare alla scuola domenicale o altro, di fare picnic o altro. Il nostro desiderio è quello di vederlo glorificato, non per qualcosa di nostro, ma perché nella nostra vita sia data la prova che Lui può vivere attraverso di noi, che io possa mettermi in disparte. Voi non vedete più me, ma vedete Gesù glorificato. Questo è il nostro desiderio e questo ci dà la forza vivificante. Noi siamo con Lui, carne della sua carne, la sua sposa, e vediamo lo stesso messaggio confermato in noi, che ora è anche risorto dai morti. Nessuno può negarlo. Siamo redenti grazie a Lui e risorti con Lui. Questo significa Pasqua, risorgere con Lui. Ora abbiamo il suo Spirito, il contratto. Tutto è completamente pagato. Spero che vi rendete conto di questo. Spero che lo afferrato non è solo in fase di realizzazione, è già stato fatto, è compiuto, ora lo ha fatto Lui per me. Ora voi dite, sì fratello Branham, qualsiasi cosa venga detta su di te e tu ti viene detto questo e quello, non importa quello che mi dicono, come si viene etichettate, niente di niente, Lui lo sa, voglio togliermi di mezzo per permettergli di operare Lui. Siete destinate a questo, tutto quello che il Padre mi ha dato, essi verranno con questa prova che Egli ha dato. Oh, che meraviglio questo mattino di risurrezione, quando i cordoni della morte vengono strappati e noi usciamo, alleluia, risorti, siamo diventate parte di Lui. Questo è il mistero rivelato della Pasqua, la vita dopo la morte. Noi che un tempo eravamo morti nei peccati e nella trasgressione, ora siamo stati resi viventi. Il sigillo pasquale ha rotto il sigillo romano, perché è lì che il sigillo è stato rotto e rivelato. E Dio ha già rivelato i suggelli attraverso il suo Spirito, li ha aperti e li ha resi viventi. Oh, pagina dopo pagina, adesso canta, risorgeremo, Alleluia, amen. Risorgeremo il mattino della risurrezione, il mattino in cui le barriere vengono infrante. Risorgeremo. Non siete contenti? Sono così felice. Così tanto tempo indietro, lì in un capannone, l'ho sperimentato, sono diventato una nuova creatura. Grazie al suo potere vivificante, il figlio è risorto. Ho raccontato la storia di un pescatore appescato sulla costa occidentale. E sapete che lì si pesca il salmone in quella zona, insieme al fratello Eddie Biscay ed altri che hanno pescato in quel luogo, ma probabilmente si trattava di un sogno che quest'uomo ha fatto, che è stato semplicemente allontanato dalla riva. Ha detto: ci stanno ancora spingendo più avanti nel mare. E qualcun altro disse: siediti, sta zitto, non sai di cosa stai parlando, perché non lasci che prima esca il sole, poi sapremo dove siamo. Vedete, se siete metodisti o battisti, aspettate che sorga il sole, poi vedrete dove siete. Lui è la parola, vedete, finché la parola non sarà resa nota. Ecco, passando sopra il mare, vediamo che il fascio viene agitato. Mi dispiace di avervi trattenuto così a lungo. Rimarranno per la sera? Potete tornare alle 7:30 volentieri. Chiniamo il capo. C'è qualcuno qui o qualcuno che non ha ancora questa forza vivificante dentro di sé? Il figlio, avete ascoltato i nastri, ma non siete ancora stati portati alla vita da lui. Voi donne, voi uomini, siete pronte ad obbedire ad ogni parola della Scrittura. C'è qualcosa in voi che vi dice: oggi voglio uscire da questa situazione in cui mi trovo, voglio uscire dalla morte, dalla sporcizia, vengo portato più a largo nel mare, voglio alzare la mia mano e chiedere: pregate per me. Dio vi benedica, Dio vi benedica. Non possiamo fare una chiamata all'altare, ci sono già persone davanti all'altare, non sono comunque favorevole a meno che il seme non prenda vita. Il battesimo d'acqua può essere come una rugiada dal cielo che cada su un seme anche accanto ad esso, ma un vero battesimo d'acqua significa morte a se stessi, a tutti gli statuti che sono contrari alla parola di Dio e insegnati nelle denominazioni. E intendete dire dal cuore: allora guardate cosa vi succede dopo il battesimo. Siete stati battezzati per il perdono dei vostri peccati, siete stati agitati come le spighe, come le primizie, come questo fascio. Lo Spirito Santo sta arrivando, perché la promessa è per voi e per i vostri figli. Dio e Padre, ho parlato a lungo e ho consumato il tempo delle persone, non riesco a smettere, non posso allontanarmi da questo. Viviamo in un mondo morente, tra persone morenti, con un messaggio vivente e la prova della risurrezione. Oh Dio, siamo mortali qui, ma cosa accadrà se ci lasciamo sfuggire questa opportunità? Le nostre anime sono sopraffatte, molti ascoltano questo messaggio. 200, 300 hanno alzato la mano, vogliono credere. Come hanno potuto alzare le mani in questo modo? Oh Dio, questa stessa donna, questa donna di Giobbe, questo proprio io che sta lì. Ma Signore, lascia che questo Giobbe, questo credente entri oggi, che possa morire completamente ed essere sepolto come nel battesimo, e che possa arrivare la rugiada del cielo e che ogni peccato sia perdonato e rimesso. Siete stati battezzati nel nome di Gesù Cristo per il perdono dei vostri peccati. Nel nome di Gesù Cristo, Padre, che sia così, che i malati escano sani, che gli storpi sperimentano la potenza dello Spirito Santo e diventano sani, lavati e puliti, e coloro che hanno la meccanica, che ricevono la dinamica, rendi vivi i loro corpi mortali, allora saremo veri figli di Dio, vero amore, avendo e vivendo tutto, è un Cristo risorto, un unico corpo, unito come una sposa che lo rappresenta qui sulla terra. Ho solo predicato la parola, accettatela, prego nel nome di Gesù, amen. Lo amate, non è meraviglioso, siete soddisfatti di partecipare alla risurrezione? Voi siete partecipi della risurrezione pasquale, siete inclusi, cari figlioli, come avrebbe detto Paolo, ma l'amore, io vi amo. Ho attraversato strade tempestose per arrivare qui, per parlare con voi. Sono venuto dal deserto attraverso tempeste di neve. Ho volato perché potessimo essere qui. Ci amiamo, siamo parte l'uno dall'altro. Non lasciate che Satana vi dica il contrario. Siamo parte l'uno dell'altro, siamo membri insieme, siamo cittadini del suo regno e partecipiamo alla risurrezione. Ora siete già risorti. Quando Dio lo ha risuscitato dai morti, ha risuscitato anche voi. Adesso entrate in una vita perfetta, pienamente immersi in questi ultimi giorni. Alcuni di voi hanno già la vostra anima è già trasformata, il vostro corpo è messo sotto obbedienza e la parola è nella Chiesa, la vita è nella parola, siete resi vivi e la Pasqua con Gesù, Pasqua con Gesù e con noi e con voi, Pasqua. Tutti noi, Gesù, tu, io, siamo tutti risorti insieme, sorgeremo nell'ultimo giorno, anche se questo corpo è decomposto nella porpora, che sia in fondo al mare o altrove. No, tutto ciò che è morto verrà fuori, nulla può separarci dall'amore di Dio che amiamo così tanto. Dio vi benedica. Vi ho tenuti qui per molto tempo, anche quelli che hanno sentito attraverso la trasmissione. Non potevo fermarmi in un'ora. Se il Signore vuole, tornerò questa sera in modo da poter parlare. E per coloro che hanno ascoltato la trasmissione, sapete dove voglio arrivare. Sapete dove vado. Prima vado in Africa, una chiamata che esiste da molto tempo, e poi è arrivata la visione, lo Spirito del Signore ha preparato la strada. Quando gli indigeni hanno saputo che non ero potuto venire l'ultima volta, giacevano a terra giorno e notte a migliaia. Vedete, alcune persone credo di non avere nemmeno un'anima, ma io ho detto non fate il messaggio che sto arrivando e non mi faranno entrare affatto. Devo andare lì con la scusa della caccia, altrimenti non mi faranno entrare a causa del mio passaporto che hanno già timbrato. Lo stadio era già stato affittato, non lo sapevano nemmeno. Lo date e pregate affinché la volontà di Dio non venga ostacolata. La mia anima è in Africa per portare il messaggio del grande raduno. Forse ci vedremo solo dopo, quando tornerò. pregherete per me, non sapete quale difficoltà devo affrontare, stregoni qua e là e demoni. Dovete sapere di cosa state parlando e per che cosa vi battete. So in chi credo e so e sono convinto che Egli mi custodirà fino a quel grande e glorioso giorno. Preghiamo. Dio fedele, questo messaggio di resurrezione, e io sono qui a dimostrare attraverso la parola che questa potenza vivificante e nei figli credenti, e questa fede ha trasformato la mia vita grazie al suo potere vivificante, e queste persone credono e noi crediamo l'uno per l'altro, noi preghiamo l'uno per l'altro. Metto le mie mani su questi fazzoletti, che Dio che ha reso vivo Gesù Cristo, lo Spirito che l'ho risuscitato dai morti, abiti nei nostri corpi. Lo spirito che si trovava sul corpo di Eliseo dopo che era morto e ne erano rimaste solo l'ossa, era una forza vivificante in queste ossa. Le mani degli apostoli avevano potere vivificante, i pensieri degli apostoli, gli apostoli, le lingue dei credenti, c'era potenza vitale ovunque. Signore, ho esposto e presentato loro questa tua parola. Accettatelo, ti porto adesso anche tutti gli ammalati che possono essere guariti attraverso Gesù Cristo, non solo quelli che hanno portato i fazzoletti, ma anche quelli dell'assemblea, tutti coloro che soffrono, i bambini e gli anziani, che la forza vivificante li porti alla vita nel nome di Gesù. Ora, quanti hanno ricevuto la potenza della risurrezione, imponete le mani l'un l'altro, pregate gli uni per gli altri. Se è in voi, allora è solo l'incredulità che può ancora ostacolarlo e impedirlo. Guardate, quando il Signore era in quel tempo, le si trattava di atteggiamento. Il soldato romano di allora cosa fece? Non l'ha riconosciuto, ma ora pregate l'uno per gli altri. Dio fedele, lo facciamo nel nome di Gesù Cristo, l'unico nome dato agli uomini con cui possiamo essere salvati o guariti. Queste persone che insieme sono cittadini del regno e possessori del potere vivificante. Oh, falli adesso viventi, che lo Spirito passi ora da aquila a aquila, di parola in parola, nella pienezza di Gesù Cristo, e si manifesti in ogni singolo corpo spirituale, fisico, qualunque sia il bisogno. Mentre imponiamo le mani gli uni sugli altri, nel nome di Gesù, opera. Amen.